noiosa.
Oh, infatti questo qui è il momento, quello in cui si può, diciamo, ascoltare la presa come quando si ascolta un fiume, no, che passa, o la pioggia, no? Come una serie di parole che rincorrono se stesse.
O forse una banda di cani ululanti o di gatti in amore, tipo, più esattamente così, diciamo, sì. Lo vedrei.
Sì, ma bravo, tu l'hai, sì. O quindi, oltre alla distribuzione delle frequenze uniforme, serve anche la mancanza di piacere.
Esatto. Perché tu dici, pensi un fiume, il rumore della pioggia, un fiume comunque è una cosa rilassante. Invece quello che diremo noi non sarà assolutamente rilassante, è solo fastidioso.
Solo fastidioso, sì. Bene, stiamo parlando del Secure Boot Advanced Targeting, e quindi più in generale del Secure Boot. Ci chiamano al telefono, probabilmente per protestare per l'argomento che noi appunto stiamo per iniziare, oppure chissà, per sollecitarci a svelarvi il mistero, ma vi confermiamo che no, ve lo rivederemo solamente a fine puntata. Mi sa che ci hanno preso la telefonata da di là, va bene, tutto a posto. E quindi diciamo, che cos'è il Secure Boot, di cosa stiamo parlando, che cos'è SBAT e soprattutto perché SBAT 4 ha creato così tanti problemi.
Diciamo già il nome come può indicare.
Ah, dici SBAT che non si fa SBAT, sai che non ci avevo pensato.
Perché sei troppo nerd. Cos'è il Secure Boot? È una fondamentale, diciamo, una fondamentale innovazione che tutti i computer moderni hanno per permettere di fare girare soltanto software che sia adeguatamente certificato per girare sull'hardware in questione, cioè sull'hardware che ha questo Secure Boot. Questo, sì. Astraendo questo sarebbe.
Questa è una definizione, diciamo, molto astratta, che punta molto sull'ontologia. E invece un altro modo di vederla è Secure Boot è quella cosa di cui hanno parlato le persone nerd per tipo 10 anni, lamentandosi come se fosse la peggiore.
Questa è la definizione operativa,
esattamente. No, è quella cosa di cui si lamentavano, che però se gli devi dire, vabbè, perché quindi come ti complica la vita? No, in nessun modo, però questa cosa però mi dà fastidio che esiste. Perché dà fastidio che esiste, e come era il mondo senza Secure Boot? Il mondo senza Secure Boot funzionava così, dipendeva dai tipi di computer, ma parliamo dei computer, diciamo, cosiddetti PC compatibili, come si diceva,
sì,
100 anni fa. Quelli funzionavano così: avevano nel BIOS, che è una roba che è proprio del computer, che non riguarda le cose che hai installato sul computer, per capirci, il BIOS è quella cosa che continua a funzionare dopo che hai tolto anche i dischi dal computer. Il BIOS c'è ancora, e nel BIOS c'è segnato un ordine di preferenza tra i vari dispositivi, quindi tu puoi indicare se preferisci far partire il sistema operativo dal disco interno o dalla porta USB, o in realtà anche dalla scheda di rete, che sì, si può fare, e naturalmente anche dal floppy disk. Tecnicamente è supportato, evidentemente ha avuto dei momenti di maggior successo questa impostazione, ma comunque, per darvi un'idea, una volta che avete seguito questo ordine di priorità, che cosa fa il computer all'avvio? Va a guardarsi in ordine i dispositivi e cerca se all'inizio del disco c'è una roba che si chiama Master Boot Record. Se c'è questo Master Boot Record, che sono 512 byte ben specifici, allora sostanzialmente lo esegue, cioè lì dentro c'è un piccolo programma che poi tipicamente punta ad un altro programma, ma insomma, diciamo che in quei byte c'è un programma, e quel programma è l'avvio del computer. Tipicamente, in realtà, l'avvio del computer non è il vero e proprio sistema operativo, almeno non lo è stato più, ma questo, diciamo, che per i nostri fini in questo momento è trascurabile. Si chiama in genere il loader del sistema operativo. Nell'ambito Linux ci si potrebbe anche ricordare di Lilo, molto tempo fa, lo usavo molto tempo fa, ma c'è, conosco persone che l'hanno utilizzato per una quantità di tempo insospettabile.
Anche io l'ho utilizzato su un computer che tempo insospettabile, cioè non era insospettabile, era chiaramente più lunga di quanto in realtà fosse necessario.
Sì, ma diciamo in tempi più recenti, ma in realtà anche già parecchio tempo fa, più diffuso GRUB nell'ambito, diciamo, del software libero. Windows in realtà c'ha sempre il suo, che è un componente separato, ma poi di fatto il pacchetto è tutto quanto insieme, per cui in un certo senso si può dire che è semplicemente il suo loader, ma comunque, diciamo, poco cambia, prende quella, la prende e la segue. A un certo punto nasce il Secure Boot. Il Secure Boot arriva insieme ad un ad un gran macello che è il che è EFI, la Extensible Firmware Interface, che Extensible lo è sicuro, visto che Extensible, cioè, insomma, mentre prima questo bootloader era un sistema di molto semplice, cioè il BIOS apriva i device uno dopo l'altro e diceva c'è qualcosa nei primi 512 byte, se sì lo lancio. Tant'è che notare, se il primo bootloader aveva un errore, poi non passavate al secondo, perché sì, la regola era molto semplice,
come molti super
il primo
nerd
che c'è
sapevano.
Qualcosa lo fa.
Come molti super nerd sapevano, quando configuravano server per ripartire all'infinito e poi si scordavano la chiavetta infilata dentro.
Sì, sì, ottima osservazione.
Questa era tipica, che poi non partiva perché c'era una chiavetta USB dove non ci doveva essere.
Sì, vero, poteva capitare. Insomma, il sistema era molto molto semplice. EFI invece è un sistema che fa di tutto e di più. Puoi mettere in cascata vari loader, puoi avere tanti loader dentro i loader, puoi utilizzare le primitive grafiche anche parecchio avanzate, puoi utilizzare lo stack di rete, puoi fare un sacco di cose.
Puoi utilizzare un pezzo di disco, cosa che è la grossa differenza, sì, certo, che c'ha l'EFI rispetto ad altre cose, ai sistemi precedenti. Tu EFI risiede su un pezzo di disco.
Beh sì, questo è vero, ma è anche vero che nel caso di MBR è vero che in teoria MBR era molto piccolo, però poi niente ti proibiva di lanciare altra roba.
Ah,
e
sì,
concretamente
certo,
i bootloader EFI, che a tuttora sono in uso, di fatto fanno così, cioè in teoria occupano 512 byte nel master boot record e poi lanciano altre cose,
esatto,
che hanno messo da un'altra parte. Quindi diciamo, da quel punto di vista il trucco lo si è sempre trovato. Però diciamo, in questo grande meccanismo di EFI, che complica di molto il sistema di boot, aggiungendo anche funzionalità piuttosto avanzate che però in pratica non vanno a riguardare molto gli usi comuni, si aggiunge anche una roba che si chiama Secure Boot, che ti permette, come dice la parola, di fare boot in modo sicuro. Però sicuro rispetto a cosa? È il caso di chiedersi. E il Secure Boot, in effetti, da questo punto di vista è piuttosto particolare. Innanzitutto, che cos'è che ti permette il Secure Boot, così come tipicamente lo trovi configurato su un qualsiasi portatile? Cioè tu adesso vai al negozio, ti compri un portatile, il portatile include Secure Boot. Quindi questo vuol dire in pratica che, se per esempio supponiamo noi della ditta della presa questa notte ci chiudiamo in casa, ci beviamo alcuni caffè di troppo e ne usciamo domani mattina con gli occhi stravolti e un nuovo sistema operativo, no? Su una pennetta USB avevo fatto un sistema operativo nuovo, bellissimo, c'ha un nuovo kernel e lo vogliamo provare. Quel sistema non parte perché non è firmato con il Secure Boot. Ok? Quindi se un kernel non è firmato dal Secure Boot non viene accettato, a meno che naturalmente non si disabilita il Secure Boot, che nei computer normali, diciamo, poi precederemo che vuol dire normali, nei computer normali è assolutamente possibile. Cioè vai nel menu, è un po' noiosetto, devi sapere i tasti giusti, però è tipo, no, tu premi ESC, poi entri in un menu, sicurezza, poi là c'è scritto Secure Boot, lo disabiliti, salvi, fatto, niente di incredibile. Tuttavia, però, diciamo, non è altrettanto facile far partire un sistema che non abbia le firme giuste. Questo si potrebbe pensare che in effetti è un'ottima misura di sicurezza, perché c'è un attacco molto, in generale è noto che chi ha l'accesso fisico ad un dispositivo ha un grossissimo vantaggio in termini di attacco, ok? Quindi se una persona si trova il vostro computer tra le mani, probabilmente può farci qualche cosa che a voi non piace. Ad esempio può fare quello che si chiama, con un nome tremendo, l'attacco della cameriera cattiva, in cui se il vostro computer è acceso lo spegne, dopodiché infila una pennetta, diciamo, che si scarica facilmente da internet, il cui contenuto è niente di incredibile, fa partire il boot da quella pennetta automaticamente che cosa va a fare? Va a modificare ciò che avete sul disco per nasconderci, diciamo, un virus, adesso la semplifichiamo così, e questo lo si può fare addirittura nei casi dei computer cifrati, quindi è un sistema molto molto potente, e questo ci fa capire come chi ha l'accesso fisico ad un computer può davvero portare avanti degli attacchi molto avanzati. Ora, quindi, ci si potrebbe chiedere, ma quindi il Secure Boot mi tutela da questi attacchi? E la risposta è no, il cyberboot non ti tutela da questi attacchi. Perché non ti tutela? Non ti tutela perché, per esempio, cioè quello che va a fare è verificare se quello che sta partendo è un kernel firmato. Quindi se ad esempio il sistema è un sistema Windows, oppure è un sistema Linux, oppure è un sistema Apple o qualche altra cosa, perché comunque tanti gruppi hanno ottenuto delle chiavi di firma valide. Quindi i principali sistemi operativi sono tutti quanti validi. Dopodiché, però, una volta verificato che quel sistema lì è Linux, poi quel sistema può essere configurato per far girare i programmi che vuole. Quindi tranquillamente un sistema può essere fatto, come no, tu metti su una penna USB un Linux qualsiasi, che è configurato per fare in modo che all'avvio, in maniera automatica, lancia un programma che installa i virus sul disco. E questo è ancora perfettamente fattibile, cioè il kernel è fidato. E questo voi capite che non va particolarmente bene. Si potrebbe anche dire che però comunque offre ancora molti vantaggi. Perché? Perché permette di dire che è vero che parte un kernel Linux ed è vero che quello può eseguire tutti i programmi che vuole, ma questi programmi girano in una modalità che non è la stessa modalità in cui gira il kernel, perché il kernel gira in modalità privilegiata, e questo è una roba proprio a livello hardware, cioè le CPU capiscono la differenza tra il codice che gira a livello privilegiato e il codice che no. Quindi si potrebbe dire, beh certo, tu puoi farci girare i programmi che vuoi, ma questi non possono girare a un livello privilegiato. Però niente ti impedisce di compilarti un modulo del kernel e di farlo caricare al kernel, e quel modulo girerà ancora con i privilegi elevati. E questo non soltanto è una cosa che si può fare in astratto, ma è anche qualcosa di molto diffuso che molte persone in realtà fanno, diciamo, senza rendersi conto di farlo, perché una serie di automatismi del computer si basano sul fatto che il tuo computer internamente ha gli aggiornamenti, oltre ad aggiornare il kernel, ricompila dei moduli e poi dopo li ricarica. Quindi questa è una cosa che chiaramente si può fare, e che addirittura in alcuni casi si rivela una funzionalità di sicurezza avanzata, perché in questo caso si possono applicare anche dei controlli di sicurezza in maniera dinamica, che quindi è molto efficace. Tutto questo si può fare, e quindi esattamente il Secure Boot da che cosa mi ha protetto? Beh, il Secure Boot ha protetto innanzitutto non te, ma qualcun altro, e l'ha protetto da qualche altra cosa.
Sì, diciamo che la Secure Boot, questo se ne discute da quando l'hanno tirato fuori insieme alle lamentele per la sua esistenza, diciamo, si discuteva ma perché? Perché era una di quelle cose che tu dicevi, vabbè, ok, ho capito che mi dà fastidio, ma almeno se ci fosse un motivo diciamo, l'accetterei meglio. Sì. In realtà il Secure Boot ha come base di funzionamento, come scopo di esistenza, quello appunto di fare sì che su un dato hardware ci giri determinato software. Questo ovviamente non è un interesse dell'utente. L'interesse dell'utente è che se io mi compro un pezzo hardware ci gira quello che voglio io, non quello che dice qualcun altro a colpi di certificati. Ma questo non è l'interesse dell'utente, così non è l'interesse a cui stavano pensando. Pensate per esempio invece a delle grosse aziende, che vogliono dare ai loro impiegati dei computer, ma che questi computer hanno dei kernel modificati o delle funzionalità castrate, insomma delle cose che si possono fare o non si possono fare, degli software che si possono installare e solo loro, per esempio. Ora, questa cosa qua col Secure Boot si può fare, perché tu praticamente basta che invece di utilizzare le chiavi generali ti generi delle chiavi specifiche per quello che tu vuoi l'installazione sia permessa, e in questo caso già a livello risulta impossibile fare girare il software che non è certificato.
Certo, quindi questo... immaginiamo anche, no, perché per tradurla ancora più in pratica, immaginiamo che un'azienda voglia dire: sui miei computer gira soltanto Windows, no? E gli impiegati non possono far partire altre cose oltre a questa. E questo è molto semplice da implementare con il Secure Boot. Puoi, no, andare nel, puoi farlo sia, diciamo, da programmi, che lo puoi fare anche entrando proprio nel menu, carichi le chiavi giuste e dopo puoi anche, diciamo, bloccare il menu. Quindi ci imposti una password, non la dici all'utente assegnatario del computer, quindi di fatto quella configurazione per l'utente è impossibile da cambiare, e su quel sistema non partirà un sistema Linux. Quindi in questo caso il punto è che i veri utenti, quelli che hanno i permessi, sono i sistemisti che eseguono le regole dell'azienda, più che l'utente assegnatario del computer. Ma ci sono anche ora altri casi per il secure boot. Pensate ad esempio ad un'azienda che vi vende degli oggetti che di fatto sono dei computer, ma vuole tenerli abbastanza chiusi in modo che voi non ci facciate altre cose. Quindi per esempio vi vende un router e non vuole che voi ci mettiate sopra dell'altro firmware, ok? Quindi del firmware modificato che magari viene più incontro alle vostre esigenze. Perché? Perché magari nel firmware che vi mettono loro una serie di funzionalità che l'hardware magari supporta, però te le abilitano solamente a pagamento. E invece tu magari dici, vabbè, ma se l'hardware fisicamente le supporta queste cose, no? Io allora ci metto il sistema operativo mio e quello fa tutto quello che mi pare. Quindi mi riscrivo il sistema operativo, cosa spesso facile, perché spesso queste piattaforme tra l'altro si basano su Linux e quindi questo vuol dire che anche io ci posso rimettere sopra Linux, magari con un po' di fatica, ma è un lavoro che storicamente in tante persone hanno fatto, e quindi posso un po' riappropriarmi di quel dispositivo e fargli fare o delle cose che mi erano intenzionalmente bloccate o anche semplicemente tenerlo più al passo con un'evoluzione software e utilizzarlo per delle applicazioni che maggiormente mi interessano. Quindi potrei, che ne so, abbassarne la frequenza del processore per diminuirne il consumo in modi, no, più netti, o installarci sopra un programma che altrimenti manca. Potrei fare cose del genere. Ma se un'azienda invece mette il secure boot su un dispositivo del genere e vi impedisce poi di usare il BIOS, sostanzialmente voi non potrete mai più cambiare il firmware, perché poi vi mancano le firme. Le firme lì sono quelle proprio specifiche dell'azienda e sostanzialmente vi ha tirato fuori da quell'oggetto. Lì il punto è che quell'oggetto che voi avete comprato il più possibile vi viene trasformato in un servizio e non in un oggetto che voi potete completamente controllare. Quindi questi sono effettivamente i casi d'uso efficaci del secure boot. Mentre i casi d'uso, diciamo, per lo scenario forse più comune del mi compro un portatile di seconda mano e lo utilizzo per farci, no, per andarci su internet e farci delle grafiche, questo caso non è un caso che il secure boot tiene particolarmente in considerazione. Tuttavia il secure boot è abilitato di default e alcuni sistemi operativi addirittura si rifiutano di partire se non abiliti il secure boot. Quindi disabilitare il secure boot non è, perché di principio non abbia nessuna conseguenza, può in effetti in alcuni casi non essere consigliabile.
Sì, è perlomeno fastidioso, diciamo.
È perlomeno fastidioso. E questo ci porta alla notizia, non proprio del giorno, ma di qualche settimana fa, del che cosa è successo intorno a questa storia del secure boot, che è ancora peggio di quello che vi ho raccontato. Perché adesso quello che vi ho raccontato è quello di un sistema fatto per proteggere interessi che non sono i vostri e che è fastidioso soprattutto fuori dal caso d'uso dei personal computer. E invece adesso vedremo come a volte è fastidioso, qui si tratta di un mix tra dei bug e delle cose inevitabili di questo sistema che riguardano il che riguardano i meccanismi del secure boot, o meglio alcune dei suoi, diciamo, sottosistemi, senza spiegarla meglio, perché a un certo punto si sono resi conto che c'era questo problema. Alcune delle implementazioni di secure boot o di alcune dei suoi componenti non sono esenti da bug.
Come qualunque software.
Come qualunque software, cioè i bug ci sono sempre. Allora, però naturalmente escono fuori anche gli aggiornamenti. Tuttavia, a volte questi bug si basano, cioè, come dire, tu hai firmato, no, una certa versione di un loader EFI, ok? Dopo un po' hai scoperto che era buggata e ne hai fatta uscire un'altra. Ma cosa impedisce ad un attaccante di mettere su una pennetta ancora la versione vecchia? Perché la versione vecchia, proprio in quanto buggata, all'attaccante piace di più. Sì. E allora, diciamo, qual è stato il rimedio per questo problema? È stato dire questo: no, facciamo così, noi facciamo delle versioni, quando esce una versione che supera un particolare problema di sicurezza, quindi non ogni versione, perché alcune versioni magari ottimizzano le performance, no? O migliorano il rendering di un font, e che sono cose trascurabili, ma quando ci sono cose importanti, noi allora aumentiamo un contatore che sta proprio nella memoria fisica del computer, ok? Cioè non sta sul disco, sta proprio nel BIOS del computer. Noi lì aumentiamo un contatore, lo aumentiamo da 1 a 2. Quando quella cosa lì, no, abbiamo trovato un bug grande, va da 1 a 2. A quel punto solamente i sistemi firmati che abbiano una versione maggiore o uguale a 2 partono. I sistemi che hanno soltanto la versione 1 non partono più. E questo ti impedisce di continuare ad usare del software vecchio, ok? Che è esattamente il suo obiettivo. Ora, questo sistema funziona piuttosto bene quando l'idea è che il sistema sia monoutente. Cioè, immaginiamo così, voi avete un sistema che sta alla versione 3, poi vi scaricate l'aggiornamento di Linux che lo porta, che scarica un importante aggiornamento di sicurezza che aggiornerà il vostro firmware ad una versione firmata per essere compatibile con la versione 4. Quando riavviate il computer, il vostro sistema, oltre a partire naturalmente, dirà il contatore sta a 3, ma io sono un 4. Di conseguenza aumento il contatore e lo porto a 4. A questo punto niente che abbia il sistema 3 parte più. Questo per un sistema che ha un solo sistema operativo funziona.
Certo, ma ovviamente quello aggiornato è quello che state usando.
Sì, e se arriva un sistema non aggiornato, evidentemente è un sistema estraneo. Potrebbe essere sospetto. Ma immaginate che invece avete due sistemi operativi e entrambi sono alla versione 3. Voi fate partire uno dei due e quello passa alla versione 4 e passa anche il sistema operativo, anche il computer aumenta il suo contatore alla versione 4. Ma ora il secondo sistema operativo non parte mai più.
Perché è rimasto 3. Se avete aggiornato il primo, nessuno ha aggiornato il secondo.
Esattamente. O viceversa. Iniziare con quell'altro non risolve il problema, evidentemente. È soltanto simmetrico. Come si può risolvere? Niente, devi disabilitare il secure boot, fai partire il sistema più vecchio. Se quello fa gli aggiornamenti, perché comunque non è che è detto, ma se è ancora in una versione supportata che può fare gli aggiornamenti, tu gli fai fare gli aggiornamenti e a quel punto il sistema si risolve. Non solo, ma questo in un colpo rende non soltanto il secondo sistema operativo sul computer, che è un caso magari un po' raro, ma rende inefficaci istantaneamente se avete delle pennette USB con magari per esempio dei sistemi live, quelle pennette smettono di funzionare. Almeno finché non vengono aggiornate. Ma attenzione, se fate partire una pennetta troppo aggiornata su un computer, ora è il vostro sistema operativo normale che non parte più.
E allora la pennetta aggiornata, infatti, perché la pennetta aggiornata aggiornerà anche lei il secure boot e quindi renderà il computer in sostanzialmente un soprammobile.
Sì, un soprammobile finché non scoprirete che dovevate disabilitare il secure boot, cosa che vi sarà un po' più difficile scoprire visto che non potete più usare il computer.
Cioè che nessuno dei sistemi operativi sul vostro computer funzionerà.
Sì, a questo ci si aggiunge il fatto che il messaggio d'errore in alcuni computer è un po' criptico ed è qualcosa è andato molto male. Che dici, ok, va bene, ma tipo...
Si apprezza l'ironia, però, se mi dicevi qualcosa in più.
E questo ci fa capire quanto questo sistema del secure boot davvero abbia una quantità di controindicazioni molto grandi per dare dei vantaggi agli utenti reali davvero trascurabili, e invece è un sistema tutto quanto pensato su misura di aziende soprattutto che fanno software embedded e invece aziende che gestiscono grandi flotte di computer. E quindi in fondo di tante cose di cui i nerd si lamentano per un po' fine a se stessi o perché diciamo si fissano, per esempio un po' di tempo fa sentivo parlare di una persona che si lamentava molto di quando le slide hanno più bianco in una parte che nell'altra, cioè chi le prende sul serio questioni certo. Che potrebbero anche essere lasciate andare, diciamo, però in questo caso forse invece avevano qualche cosa di giusto da dirci. Con questo approfondimento sul secure boot anche questa